Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la chiarezza con cui tu ci chiami a metterci dietro di te e a deciderci a comprometterci per te. Ti rendiamo grazie perché non ci scoraggi e perché non ci inviti a cose più alte di noi. Tu stesso ti fai il nostro compagno di viaggio, ci chiedi di metterci dietro di te, non ci chiedi di fare le cose che fai tu, ma di seguirti. Vorremmo poter mettere i piedi nelle tue orme, riconoscere le tue impronte e seguirti fino in fondo. Donaci la forza dello Spirito Santo perché non ci lasciamo scoraggiare di fronte alla nostra mediocrità, a tutte le nostre povertà che rischiano di bloccarci. O Maria, tu che sei la prima dei discepoli, indicaci la strada della pazienza e dell'abbandono totale alla volontà del Padre, perché di fronte alle nostre povertà non ci perdiamo d'animo. Tu che sei la Vergine che dona coraggio, che sei l'ausiliatrice, colei che ci aiuta, sostienici nel nostro cammino. Amen. Riprendendo il nostro itinerario, possiamo vedere l'episodio che segue, quello che viene chiamato la trasfigurazione, come una continuazione di quello che abbiamo visto finora. Interessante che comincia così: 8 giorni dopo, quindi siamo all'ottavo giorno dopo che Gesù ha parlato, l'ottavo giorno quindi ci ricorda qualcosa, no? Voi sapete che il settimo giorno per gli ebrei era lo Shabbat, il giorno del riposo, del sabato. Per i cristiani il giorno più importante non è il settimo giorno, ma è il primo giorno della settimana, la domenica, che anticamente veniva chiamato anche l'ottavo giorno. Ecco allora perché San Luca sottolinea l'ottavo giorno. Quindi è un giorno che sembra in qualche maniera anticipare la risurrezione di Gesù. Quindi è il giorno dell'inizio di una nuova epoca. Per quello che è l'ottavo giorno, i giorni della settimana sono 7, come si fa ad esserne 8? Bene, l'ottavo giorno è proprio il giorno della ripresa, della creazione nuova. E quindi siamo di fronte a una specie di anticipazione di quello che avverrà nel giorno della risurrezione. E poi precisa che siamo 8 giorni dopo questi discorsi. E i discorsi quali sono? Sono i discorsi di prima, i discorsi che abbiamo visto nei versetti 25, 23 fino al versetto 27, dove Gesù invita tutti a seguirlo, a mettersi dietro di lui e prendere la croce ogni giorno. E che cosa fa Gesù dopo 8 giorni? Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì su un monte a pregare. Ancora una volta San Luca sottolinea che non sale sul monte per fare qualche altra cosa. San Marco sottolinea e dice che salì su un alto monte e si trasfigurò davanti a loro. Qui ci dice perché salì sul monte, non salì per trasfigurarsi, ma salì per prima cosa per pregare. Quindi è un momento di orazione, un momento di intensità, tra l'altro ne prende 3, non tutti gli apostoli, non tutti quelli, il discorso prima vi ricordate era rivolto a tutti, ora invece si stringe sempre di più fino ad arrivare soltanto a questi 3, che poi vedremo sono anche i testimoni del sudore di sangue del Getsemani di Gesù. sono coloro che sono stati vicino a lui, hanno visto la fatica, hanno visto l'umiliazione di Gesù, Gesù che viene messo, che viene riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scrivi per essere messo a morte. E mentre pregava, quindi è il momento della preghiera che accade il cambiamento di Gesù, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. San Luca è l'unico che non parla di, non usa termini tecnici. Il verbo che viene usato da San Matteo e da San Marco è il verbo metamorfeo, che poi viene tradotto trasfigurare. Di fatto, letteralmente, morfè significa figura e metà vuol dire cambiare figura, quindi trasfigurare. Del resto però trasfigurazione è la traduzione letterale, quasi la traslitterazione del latino. Se trasfiguravit, si trasfigurò, viene tradotto. In realtà il verbo è metamorfeo, è una vera metamorfosi che avviene. Finora tu hai visto ciò che il mantello esterno, ricordiamo come le icone antiche, le icone orientali, avevano due colori, no? Per esprimere Gesù. Di solito Gesù veniva vestito con due colori, non so se lo sapete, i due colori erano il blu per il mantello e il rosso per l'abito, il vestito, per cui se vedete delle icone molto antiche di Gesù, normalmente Gesù è vestito di blu, mantello, e sotto si vede l'abito rosso. Perché?
Come quella alle tue spalle.
Esattamente, ecco, questo è Gesù, il Gesù che è il buon samaritano vestito. Perché il mantello blu e l'abito rosso? Sono due colori fondamentali. Il rosso è il colore della divinità e il blu è il colore della umanità. È un modo per dire che la divinità di Gesù è nascosta dall'umanità, il mantello copre. Per cui tu all'esterno vedi il blu, vedi la umanità, ma dentro invece, sta attento, devi andare oltre, non ti devi fermare a ciò che vedi, tu vedi l'umanità. Ecco, in questo momento potremmo dire che Gesù si spoglia di questo mantello blu e tu puoi vedere finalmente la sua umanità, la sua divinità, il suo essere simile a Dio. Mentre, notate la sottigliezza, perché c'è tutta una cura teologica nelle icone, mentre la Madonna nelle antiche icone veniva rappresentata con il vestito blu e il manto rosso, perché per Maria era cambiata le cose. La nostra icona, che è presa da un'antica icona bizantina, probabilmente l'iconografa non si è resa conto che il verde del vestito in realtà era il blu lapislazzolo che si è ossidato ed è diventato verde, per cui lei l'ha fatto verde, ma in realtà l'originale era blu. Quindi una Madonna col vestito blu, perché? Ma perché in Maria la divinità copre l'umanità. Maria è talmente divinizzata che tu non vedi nemmeno la sua umanità, perché è tutta in Dio, In Maria anche l'aspetto esterno è tutto di Dio, Maria è la tutta di Dio. Capite che teologicamente è abbastanza interessante questa trasposizione di colori che vogliono esprimere un po' divinità e umanità. Ebbene, proprio qui nella trasfigurazione avviene proprio questa... finalmente gli apostoli possono vedere che il volto di Gesù cambia d'aspetto. Il volto era qualcosa che Mosè non ha potuto vedere, mostrami il tuo volto, ricordate, Signore, mostrami il tuo volto, e Dio dice a Mosè, non potrai vedere il mio volto e poi rimanere in vita, mi potrai vedere invece di spalle, cioè potrai vedermi mentre passo, non di faccia, che nessun uomo può vedere Dio e poi rimanere vivo. Invece qui vedono Gesù nella sua piena gloria, quindi quel Gesù che loro hanno conosciuto allo spezzare del pane, ricordiamo anche qui, se noi seguiamo di nuovo, come se San Luca ci anticipasse ciò che accadrà poi nell'ultimo capitolo del suo Vangelo, ecco, dopo lo spezzare del pane vanno a Gerusalemme, cioè, e gli apostoli e gli altri dicono: abbiamo visto il risorto, no? Lo abbiamo visto, lui è apparso a Cefa. Ebbene, qui lo vedono nelle sue vesti sfolgoranti. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia. Perché Mosè ed Elia? Beh, ci sono tante teorie su questa presenza. Vabbè, sicuramente Mosè è il simbolo della legge, Elia è il simbolo dei profeti, quindi Gesù che si pone in continuità, come abbiamo detto, no? La continuità e la discontinuità di Gesù. Ma certamente ci sono altri significati. Chi è Mosè? Mosè è colui che ha guidato il popolo ebreo, ebraico, il popolo ebreo nel deserto, nell'esodo, quindi nell'esodo verso la terra promessa, Mosè. Perché allora Mosè appare? Ma perché Gesù è il nuovo Mosè, colui che comincia il nuovo esodo. Quindi in attesa, prima che cominci il nuovo esodo, lo vedremo al versetto 51, se non erro, sì, al versetto 51, mentre stavano compiendosi i giorni del suo exodos da questo mondo, ecco, ebbene, allora Mosè è colui che viene ad anticipare e dire: ecco, questo è il nuovo, con Gesù comincia il nuovo esodo, l'esodo verso la Gerusalemme nuova, questo esodo che si concluderà con il raggiungimento della patria. E perché Elia? Elia, vi ricordate, è stato rapito in un turbine. È vero, Elia potrebbe essere il simbolo dei profeti, potrebbe essere colui che riassume tutti i profeti, ma allora perché non Isaia, che aveva profetizzato il virgulto che nascerà dal tronco di Jesse? Perché non Geremia, o perché non Ezechiele, con tutte le sue visioni un po', strane, un po' piene di nubi, di mostri, eccetera, perché non lui? Perché dunque Elia? Ma in realtà Elia è l'unico profeta di cui l'Antico Testamento dice che è stato rapito in un turbine, e si diceva che, la tradizione diceva, che ritornerà. E quindi Gesù chi è? È colui che verrà anche lui rapito al cielo in attesa della sua riapparizione, del suo avvento glorioso, no? Quindi in qualche maniera tutti e due sembrano essere presenti, Mosè ed Elia, per anticipare qualcosa che accadrà poi a Gesù. Sono due simboli dall'Antico Testamento di ciò che Gesù farà. Cosa fanno? Apparsi nella loro gloria, quindi anche loro trasfigurati, quindi con una visione di luce, parlavano del suo exodos, viene tradotto la sua dipartita, in realtà parlavano del suo esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Quindi si capisce allora che, appunto perché c'è questo riferimento all'esodo, mi pare che Mosè potrebbe avere proprio questo significato, la presenza di Mosè, senza andare a scomodare la legge dei profeti e basta. Sicuramente c'è anche questa componente, ma credo che proprio questo riferimento all'esodo a Gerusalemme ci fa capire. Coloro che dovrebbero essere pieni di gioia in realtà stanno vivendo qualcosa di molto, molto, molto difficile, come una specie di prova. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno. Viene in mente una. Vi ricordate il sonno di Adamo? Quando Dio fece scendere un sonno su Adamo? Prima della creazione della donna, cioè. Dio sta preparando una nuova rivelazione del suo amore. Dio sta preparando qualcosa di inedito, di nuovo. E sull'uomo scende questo torpore. Quando Dio sta preparando qualcosa di nuovo e di bello, ecco che allora avviene questo torpore. Pensate anche a Abramo, il capitolo 15 della Genesi. Anche lì Abramo è scoraggiato, un momento di difficoltà, sta vivendo un forte disagio, chi ha seguito il ritiro su Abramo si ricorda un po' questa cosa, e dice: Signore, che mi darai? Tu mi hai promesso tante cose, ecco, il mio servo Eliezer sarà il mio erede, e tu mi hai promesso un figlio, qui non arriva niente, ormai sono vecchio, sono anziano. E allora Dio gli dice: prendi una giovenca, prendi una pecora, una capra, piccioni, eccetera, tagliali a metà, e poi lui non passa in mezzo Dio, no? E intanto dice una fiaccola accesa e un forno fumante che passava in mezzo a questi animali spaccati a metà, no? E però Abramo fu preso da un forte sonno, da un torpore, ecco, ancora il torpore di una rivelazione. Siamo quindi di fronte al tipico torpore di chi è nella rivelazione, è una specie di dormiveglia, è un essere lì ma un non essere lì, una specie di ecstasy, no? Sei fuori dai tuoi sensi e percepisci. Infatti San Luca dice: erano assonnati, oppressi dal sonno, quindi questo torpore. Poi aggiunge: tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria. Quindi è un torpore, ma è questo dormiveglia. È difficile per Luca trovare un termine tecnico per descrivere qualcosa che è indescrivibile, come una estasi, no? Una visione. Per cui dire, erano fuori dai sensi, per cui erano come addormentati rispetto a quelli che sono svegli. Pensate a quando appare la Madonna a Bonate, no? Vicino a Bergamo, e la piccola Roncalli, che era questa ragazzina, questa bambina di 6 anni e mezzo, 7 anni, va per cogliere questi fiori di Sambuco sulla siepe e rimane lì così e vede questo, prima questa pallina d'oro e poi praticamente vede la Madonna, no? E le sue amiche che erano andate a cogliere i fiori con loro scappano e dicono, vanno a chiamare la zia, la sorella, e dicono: la Adelaide la sei incantata, cioè si è incantata, è rimasta lì così. Quindi probabilmente anche qui, come fare a descrivere? Poteva dire: gli apostoli rimasero incantati, cioè lì una specie di torpore, nel senso che non sono in questo nei sensi, ma percepiscono, vedono, eccetera, un po' come si dice anche dei veggenti, i vari veggenti, sia Lourdes, Veggiugorie, cioè facevano le prove addirittura con gli spilli e con ma questi non reagivano, era come se fossero fuori dai sensi, come se fossero anestetizzati, non sentivano niente. Quindi probabilmente si sarebbe potuto fare la stessa cosa a questi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. E continua dicendo che erano presi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria. Quindi viene ripetuta due volte: prima si parla del volto di Gesù, la veste sfolgorante, candida, eccetera, e poi adesso si parla di nuovo di gloria, videro, e i due uomini che stavano con lui. Qui sarebbe interessante sapere come hanno fatto a capire che si trattava di Mosè e di Elia. Noi di solito, quando vedete queste le rappresentazioni, no? Vedete anche alla più famosa, penso, trasfigurazione che noi conosciamo nella storia dell'arte, quella di Raffaello, che si trova nei Musei Vaticani, è una copia proprio in Basilica di San Pietro, no? È divisa in tre registri, cioè la parte alta, Gesù con Mosè ed Elia, e poi c'è la parte centrale, gli apostoli un po' addormentati che fanno così con le mani, quasi per far schermo alla luce troppo forte, e poi c'è la parte bassa, che è quella che vedremo domani, che è quella che vedremo anche noi, il fanciullo indemoniato o il fanciullo lunatico, la parte bassa sotto il monte, quindi noi che stiamo giù, loro che stanno là, e poi la parte più alta, Gesù insieme. E lì naturalmente Mosè viene rappresentato con le tavole della legge in mano, e con due cose di luce sulla fronte, e dall'altra parte c'è Elia, il profeta di fuoco, rappresentato come fosse un Giovanni Battista, quindi vestito di peli di cammello, per cui uno può intuire da che cosa avranno capito che era Elia, da che cosa avranno capito, non lo sappiamo. Forse dai discorsi che facevano, perché se parlavano con lui del suo exodus, del suo esodo, e quindi Gesù avrà detto caro Mosè, eccetera, oppure caro Elia, quindi da questo avranno capito che si trattava di Mosè ed Elia. Sicuramente se San Luca dice così è perché loro hanno avuto questa certezza, no? E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. È proprio è bello, che poi qualche volta è la stessa parola, kalos, cioè qualcosa di bello. Gesù, vedere Gesù vuol dire vedere la sua bellezza, vedere, contemplare qualcosa che è connaturale a noi, cioè vedere qualcosa che ci attira, è qualcosa di bello che è dentro nel nostro cuore, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. E poi aggiunge, non sapevano quello che diceva, il Signore, ma stiamo qui, non andiamo più a casa, no? Stiamo qui, basta, fermiamoci qui, ma chi ce lo fa fare di tornare giù ancora? È così bello, siamo già nella contemplazione, ma questo è il paradiso, stiamo qui, che qui è il paradiso. Però non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. La nube, è interessante anche questa nube, la nube, la Shekinah, è il simbolo della presenza di Dio. Gli antichi paragonavano la nube, la Shekinah, la paragonavano allo Spirito Santo, allo Spirito stesso di Dio. Quindi adesso vedrete che avremo la presenza di Gesù trasfigurato, la nube, che è lo Spirito Santo, e poi la voce del Padre. Quindi siamo di fronte a una manifestazione trinitaria, un po' come al battesimo, anche al battesimo c'è Gesù, lo Spirito Santo sotto forma di colomba e lo Spirito del Padre che parla, questo è il mio figlio, l'eletto. La stessa cosa è qui, anche qui abbiamo Gesù, lo Spirito Santo, qui la nube che li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura, è la nube della presenza di Dio, no? Certo è una nube che ti lascia inquieto, è l'entrare in qualcosa che non è chiaro, è qualcosa che mi supera per grandezza, per bellezza, per potenza, è l'entrare in una dimensione che non è la nostra, per cui ecco la paura che è il timore, non è il terrore, è la paura di dire mamma mia, come si può entrare in questa situazione senza rimanerne travolti o schiacciati da questo splendore, da questa bellezza? E dalla nube uscì una voce che diceva: questi è il figlio mio, l'eletto. Allora vediamo un po', noi abbiamo visto in questo capitolo 9 diverse ipotesi. Cosa diceva Erode di Gesù? Forse è Giovanni Battista, ma non sono sicuro, e Giovanni Battista l'ho fatto decapitare io, cercava di vederlo, circa la presenza di Gesù, l'identità di Gesù, chi sarà questo Gesù? Ma non lo so. Poi abbiamo la gente, no? Cosa dice la gente di me? Ma è un profeta, è Elia, è un grande personaggio, è il Giovanni Battista redivivo, eccetera. Poi abbiamo i discepoli. I discepoli, vi ricordate, che hanno detto tu sei il Cristo Dio. Poi Gesù ha presentato, è vero, sono il Cristo di Dio, ma sono il figlio dell'uomo, cioè non sono quello che voi pensate, non fatevi illusione, non parlate di questa cosa, perché potrebbe essere fuorviante, ma io sono il figlio dell'uomo, cioè colui che si umilia fino alla morte, sono colui che entra nella vostra carne mortale fino all'annientamento, all'umiliazione totale. Ed ora ecco, interviene il Padre, vedete che il cerchio si compie, si finisce, si chiude. parte da Erode e arriva al padre. Il padre precisa chi è Gesù. Gesù è il figlio nella Bibbia è la vita, la continuazione della vita. Dire che un uomo ha un figlio, una donna ha un figlio, vuol dire che la sua vita non è finita. Il figlio continua la vita del padre o della madre. Poter avere un figlio è poter avere una continuità di vita. Allora il padre che dice, questo è il figlio mio, cioè questa è la mia stessa vita. Questa è una parte di me. Un padre senza figlio non sarebbe padre, un figlio senza padre non sarebbe figlio. Occorre che ci siano tutte e due le realtà, no? C'è una relazione profonda. Il nome figlio e il nome padre sono due nomi che indicano una relazione più che l'essere della persona. Quando noi ci esprimiamo usando delle relazioni, possiamo esprimere la nostra identità in maniera diversa, no? Rispetto alla Chiesa io sono prete, no? Rispetto a mio padre sono figlio, rispetto alle mie sorelle sono fratello, ecco un'altra terza relazione, rispetto alla scuola ero professore, eccetera, possiamo quante cose, rispetto allo Stato sono contribuente, rispetto al fisco, rispetto allo Stato sono un cittadino, no? Eccetera, rispetto al fuoco sono un padre, eccetera, eccetera, non so, vedete come noi possiamo esprimere la nostra identità.
Col cardinale
quale?
Amico.
Cardinale Martini. Col cardinale Martini sono suo figlio spirituale, potrei dire, ecco, per dire, cioè sono ognuno ha, cioè noi possiamo definirci attraverso le diverse relazioni che abbiamo, no? Ora Gesù viene definito dal padre rispetto alla relazione che lui ha col figlio. Tu sei la mia vita, tu sei il mio tesoro, tu sei il mio futuro, perché poi dire figlio vuol dire futuro. Un padre sarebbe senza futuro se non ha un figlio. Tu sei il mio futuro, sei la mia vita, sei la mia fecondità, sei, no? L'eletto, tu sei figlio mio, l'eletto, colui che io ho scelto, colui che ho amato fin dall'inizio, electos, è proprio la traduzione greca, è una traslitterazione dal greco, l'eletto, e poi aggiunge ascoltatelo. Già quando abbiamo fatto il Vangelo di Marco, con quelli del discernimento, io faccio notare che è strano questo ascoltatelo, ma sono lì che lo guardano, che lo vedono, che lo possono contemplare, ecco il mio figlio, guardatelo. Perché non dice guardatelo? E dice invece ascoltatelo. Ma io credo che sia proprio per questo, perché questo è un momento eccezionale. Il momento in cui lo puoi vedere è eccezionale, non capita tutti i giorni. Però c'è qualcosa che tu puoi avere ogni giorno, l'ascoltarlo. Lo puoi sempre ascoltare. Vederlo no, ma ascoltarlo sempre, nella sua parola. Ma ascoltare che cosa? Che cosa dobbiamo ascoltare di Gesù? Ma io credo che dobbiamo ascoltare questi discorsi. Infatti San Luca comincia così, circa 8 giorni dopo questi discorsi. Quindi ascoltatelo che cosa? I discorsi che Gesù ha fatto, quei discorsi che lui vi ha fatto circa il seguirlo, la croce, lo stare con lui, condividere la sua vita. Ascoltatelo, guardate bene di metterlo in pratica. Non lasciate scappare queste parole. E continuate ad ascoltarlo, non smettete di ascoltarlo, di vederlo potete anche a un certo punto non farcela più, non potete anche non vedere, potete anche camminare nel buio per molto tempo, essere nel deserto e quindi non vederlo, camminare nella notte, però anche nella notte una parola la puoi ascoltare, no? In una notte dove non vedi niente, dove c'è la nebbia, dove c'è l'impossibilità di orientarti. Che cos'è l'orientamento? Da dove può venire l'orientamento? Da una voce, da una parola, dai rumori, no? E solo ascoltando la voce di Gesù, quando gli apostoli sono in barca in mezzo alla tempesta e alla bufera, che lui cammina sulle acque, che gli apostoli trovano la pace. Non abbiate paura, sono io. Basta la voce di Gesù. Ecco, non l'hanno capito, non l'hanno visto, non hanno visto il suo volto trasfigurato, però la sua parola è sufficiente, basta la sua parola. Quindi ancora siamo qui, ancora questo ascolto della parola. Non di solo pane vivrà l'uomo, quindi non solo di visioni anche, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Mettiti in ascolto. E questa parola è una parola, luce ai miei passi e alla tua parola. E quando i miei passi non vedono, io non vedo, però la tua parola mi dice metti un piede lì, metti un piede là, vai avanti, tira dritto, gira a destra, gira a sinistra, no? Avete mai provato a fare il gioco, quando eravamo in oratorio con i ragazzi, si faceva il gioco del faro, no? E c'erano alcuni ragazzi disposti in mezzo al campo, come fossero le mine, e c'era uno che doveva fare il faro, questi qui dovevano passare bendati, quindi non dovevano stare attenti a non sfiorare questi che erano con le braccia allargate, potevano passare in mezzo alle mine, le mine venivano disposte in maniera strategica, quelli che dovevano passare rischiavano di passarci in mezzo, cioè di toccare, se lo toccavi esplodeva e quindi era finita, e tu nella nave che dovevi passare, e allora a quel punto c'era uno che faceva il faro e diceva a destra, destra, sinistra, 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 quindi seguendo la voce, no, ferma, 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 avanti, dritto, dritto, quindi ecco perché è importante la voce. Nella notte che cosa ti salva? La voce ti salva, la parola. Non potrai vederlo, però sappi che lo potrai sempre ascoltare, e anche quando tutto è fermo ricordati che lo puoi ascoltare dentro di te, ti puoi mettere in ascolto nel profondo, e allora cominci a dialogare col tuo cuore, e in quel momento puoi parlare con lui ed ascoltarlo. Ecco, e dalla nube, ecco, l'abbiamo già detto, appena la voce cessò, Gesù restò solo. Ecco, a questo punto cosa rimane? Gesù solo. C'è la solitudine di Gesù, non c'è altro. Adesso rimane Gesù nudo e crudo, non trasfigurato. Adesso rimane il figlio dell'uomo, solo. Passato il momento bello, è come se Gesù avesse voluto preparare questi tre che poi dovranno entrare nella passione, che dovranno essere testimoni dell'umiliazione di Gesù, li ha voluti preparare attraverso questa grande visione. Quando vi troverete in quella situazione, non dimenticate quello che vi ho fatto vedere. Adesso vi preparo attraverso questa visione, perché nel momento in cui tutto cadrà, vi cadrà addosso e tutto sembrerà crollare, sappiate che io sono comunque il vincitore. Avete visto come finiscono le cose, vi faccio vedere un po' un anticipo, no? Vi faccio vedere i primi flash della risurrezione, chi sono io veramente, quindi è una specie di visione anticipatrice per incoraggiare, per evitare che, visto che la situazione non sarà facile, questi si scoraggino e se la diano a gambe. Non servirà un granché, perché comunque se la danno a gambe lo stesso. Però, ecco, è un modo per fargli prendere... Giovanni no, ma Giovanni era anche un po' raccomandato di ferro, nel senso che noi sappiamo che i sommi sacerdoti... Poi doveva dal Vangelo che Giovanni aveva un'industria del pesce, no? Mentre gli altri lavoravano tutti in proprio, no? Si dice che Giovanni era sulla barca con suo fratello, insieme al padre e ai garzoni, quindi c'erano degli operai che lavoravano per lui, avevano una piccola industria del pesce. E si dice anche che Giovanni, durante la passione, entrò nella casa del sommo sacerdote, parlò alla portinaia, poi uscì, chiamò Pietro, lo fece entrare anche lui. Vuol dire che Giovanni, perché questo? Noi sappiamo dai testi proprio storici che insomma i sacerdoti dovevano mangiare, avevano molti problemi circolatori e probabilmente di gotta o altro, perché mangiavano molta carne, al Tempio per forza c'era quello, più che sacrifici, quindi la carne, e quindi questa carne poi si veniva mangiata, la carne sacrificata, alcune un po' bruciata, ma altre venivano poi mangiate, serviva come per il mantenimento della famiglia, quindi mancavano tante altre cose. Allora, per variare la dieta, c'erano alcune ditte, chiamiamole così, di pescatori, i quali erano specializzati nel pescare il pesce, salarlo ed essiccarlo, i quali venivano poi, li vendevano a Gerusalemme proprio ai sacerdoti, i quali, per variare un po' il menù, allora si capisce che Giovanni conosceva la portinaia, probabilmente veniva a prendere gli ordini, era figlio di papà che veniva a prendere gli ordini. Quindi, per quello che lui non è scappato, perché viaggiava in una botte di ferro, era un po' raccomandato di ferro. Adesso è più chiaro, non è perché era più coraggioso degli altri, quindi, ma perché era un po' più raccomandato degli altri, ecco, non per parlare mai di San Giovanni, ma alla luce delle congetture che fanno gli storici, che probabilmente è questo, perché lui entra, parla alla portinaia, a che titolo? Vuol dire che la portinaia lo conosceva, infatti lui conosceva la portinaia perché andava a prendere gli ordini, eccetera, quindi lui lo lasciava tranquillo, perché sotto la croce, là con Maria, gli altri invece tagliato la corda, Quindi andiamo avanti. Allora dicevo che Gesù restò solo, ecco la solitudine di Gesù, ecco il Gesù non più esaltato, ma invece il Gesù umiliato, il Gesù che vive la sua solitudine, la solitudine del Getsemani, la solitudine dell'essere non capito, dell'essere frainteso, la solitudine della incomprensione. Essi tacquero. Gli apostoli non dicono niente e in quei giorni non riferirono a nessuno di ciò che avevano visto. Quindi hanno paura a parlarne perché magari li prendono per matti. Ma cosa avete bevuto quel giorno? Avete fatto una cena lauta e avete bevuto del vino molto forte, chissà cosa avete visto, trasfigurare, ma dai, ma facciamo per piacere, E poi chissà, magari siete andati troppo in alto, l'aria un po' rarefatta ha fatto un certo effetto, per cui non ne parlano, quindi la prudenza del non parlarne in quei giorni, è meglio non parlarne, si tengono tutto dentro di sé, del resto è un po' come Maria, no? Maria da parte sua meditava tutte queste cose, confrontandole nel suo cuore. Anche loro non hanno dimenticato questo, tant'è vero che dopo la risurrezione se ne ricorderanno, ma intanto non ne parlano, rimangono con questa discrezione, lasciano stare, vogliono vedere dopo, insomma, forse perché non erano troppo convinti di quello che avevano visto. Ecco, vogliamo davvero fermarci su questa bellissima visione, teofania, questa manifestazione, perché, ecco, in fondo è come se il Vangelo ci dicesse non avere paura, perché ogni volta che Gesù ti prepara alla passione, alla croce, in realtà ti fa passare anche attraverso la trasfigurazione, quante piccole trasfigurazioni nella nostra vita, momenti di gioia che il Signore ti dà e poi per prepararti poi ad affrontare anche i momenti della prova, no? Che bello Signore, ma non puoi dire all'istante sei bello, fermati, come diceva il Faust di Goethe, quindi non puoi dire all'istante fermati sei bello, devi andare, devi passare anche attraverso le desolazioni, e per passare attraverso le desolazioni però Gesù ti premunisce facendoti gustare qualcosa di bello, anche solo un raggio della sua Pentecoste, è già un anticipo di quello che troverai. Ecco, ed è bello sapere che il Signore per ogni eventualità comunque ci prepara e ci prepara come sa fare Lui, insomma, non ci darà mai qualcosa che è più pesante rispetto al peso che noi possiamo portare, non ci dà mai dei pesi superiori alla portata delle nostre spalle. Però anche quando ci desse qualcosa di difficile, in realtà ci dà anche la forza per portarlo, ci aiuta a superarlo. Per cui qui, come fa con gli apostoli, con Pietro, Giacomo e Giovanni, li prepara a ciò che accadrà dopo, facendogli regustare in anticipo quello che sarà la pienezza della luce, della verità, come questa trasfigurazione. E però ecco, la trasfigurazione vuole esprimere anche qualche altra cosa, è come se Gesù volesse presentarci ciò che accadrà in noi. Abbiamo parlato di incarnazione, no? Ora la situazione e la dimensione della nostra essere incarnati non è una dimensione di pura umiliazione, ma è anche una dimensione di trasfigurazione, Noi siamo uomini e Gesù si è fatto uomo, dobbiamo accettare la nostra umanità, ma la nostra umanità è orientata verso la divinizzazione, siamo chiamati a diventare divinizzati. È come se Gesù ci dicesse, devi passare attraverso la passione, però non dimenticare, guarda dove arriverai, è lì, anche tu sarai trasfigurato, anche tu diventerai così. Non avere paura, passa pure attraverso la passione e le prove. Non lasciarti scoraggiare, sappi che questa non è l'ultima parola, guarda cosa diventerai. In fondo il grande cammino della redenzione è proprio questo, eh? Essere trasfigurati, diventare altro. San Paolo dice diventare altro, essere trasformati di gloria in gloria, dice Paolo. È una trasfigurazione, è un cambiamento che avviene ad agio durante tutta questa nostra vita, però Gesù ti fa già vedere quale sarà la meta, dove sei orientato, e quindi questo dilata intanto la nostra speranza, ci fa nascere una grande riconoscenza, ci apre a grandi desideri, non ci fa avvilire sulle nostre povertà per dire guarda dove arriverai, oh, grazie Signore che non sono destinato a rimanere una povera bestia, ma sono destinato ad essere qualcosa di grande, a diventare veramente un figlio trasformato, rinnovato. Certamente questa visione è una visione che, per facendoci vedere uno squarcio sul nostro futuro, ci dà la forza per vivere con maggiore entusiasmo il nostro presente, no? Questo è molto, molto significativo, è molto bello. Guarda dove sei arrivato, guarda dove arriverai, questi squarci ci danno, è bello, per esempio la Madonna ha usato questo stile sempre con la Adelaide Roncalli, questa ragazzina che è una donna, lei dice io non dimenticherò mai quello che mi è successo, la Madonna mi ha detto dovrai soffrire molto, tare de patita e potà, perché parlava in bergamasco la Madonna, Adelaide, comprendeva, sapeva soltanto il bergamasco, quindi tra la rete patita e potà, dovrai patire molto e poi molto, dovrai soffrire molto e poi molto, però gli dice io alla fine della tua vita io ti apparirò ancora, non è finita. Quindi questa donna che ancora adesso dice questo non lo dimenticherò mai, no? Ha dovuto subire tanto nella sua vita non creduta, passata per mistificatrice, imbrogliona, tutto questo, e poi vabbè una famiglia difficile, una situazione anche non facile con le sue figlie, però dice questa cosa che la Madonna mi ha promesso mi dà una grande, il pensiero di vederla prima di morire, quindi capite che in fondo è come se Gesù ci dicesse guarda cosa diventerai, guarda cosa ti darò, oh, grazie Signore, sono disposto a qualunque cosa sapendo che la meta è questa.